all'ufficio di coordinamento per quella settimana che è durato, perché è durato dal 19 di giugno fino al 28 giugno, quindi non ha avuto vita lunga quell'ufficio.
Ma è riuscito in qualche maniera quell'ufficio a nascere, oppure lei ha già rappresentato delle difficoltà che avete avuto con il provveditorato?
Non è nato perché era un ufficio vuoto, dove c'era una scrivania, una sedia ed il telefono del Palazzo di Giustizia, neanche un telefono dedicato a quello scopo. Quindi il telefono era quello interno, perché il provveditore regionale si era rifiutato persino di acquistare un po' di timbri, ecco, giusto per essere chiari. Per cui è un ufficio che in pratica come sede che non è mai nato. Ripeto, l'ufficio ero io e la mia macchina, in qualche modo.
Ecco, quindi con l'arrivo del dottor Sabella in qualche maniera sono stati ben individuati i ruoli di tutti quelli che hanno partecipato alla gestione del G8.
Li ha definiti con un ordine di servizio che io non ho sotto mano, ma credo che sia agli atti, dove si definiscono gli incarichi e quindi presumo anche le responsabilità. In questo ordine di servizio io
facevo questa domanda: se non arrivava, non veniva nominato il dottor Sabella, in teoria era lei che avrebbe dovuto, nascendo questo ufficio di coordinamento presso Palazzo di Giustizia, poi svolgere attività che invece poi è stata svolta dal dottor Sabella con ordine di servizio, incarichi
anche,
personale.
Perché se le cose fossero rimaste così come erano organizzate inizialmente, comunque l'ufficio dipendeva dal servizio centrale delle traduzioni, quindi comunque non avrei potuto io avere il coordinamento generale delle attività.
Sì, perché c'era un po' di confusione anche su questo concetto.
Ma poi io vorrei riportare, se mi è permesso, il discorso sugli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia.
Sì, sì, prego, perché tanto non è stata effettivamente affrontata le domande del pubblico ministero.
No,
quindi
perché
fatta dopo questa domanda.
È quello di cui si sta parlando in questo momento.
Certo.
Gli ufficiali del Corpo, ed è inerente anche all'ultima domanda che mi ha fatto il pubblico ministero, gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia non danno ordini al personale della polizia penitenziaria se non a quel personale che con disposizione, che con ordine di servizio, gli viene assegnato per un determinato servizio. Io di personale assegnato per il mio servizio avevo un autista e la Rojati, non avevo altri. Poi mi era stato assegnato Patti e qualche altra unità che facevano servizio qui, e inizialmente mi era stato assegnato anche Fornasiere, ma sto parlando del periodo precedente al G8, quindi alle giornate del G8. Quindi il mio lavoro, che era quello di Fornasiere, era quello di coordinare in qualche modo, o di cercare addirittura, perché non avevamo neanche dove stare lì a Bolzaneto, le attività della polizia penitenziaria, dell'amministrazione penitenziaria.
E quindi il personale...
E quindi quel personale, quindi io ad Agati non potevo dare ordini. Mi sto riferendo alla domanda precedente del pubblico ministero. Non potevo dare ordini perché Agati non dipendeva da me personalmente. Quindi in mancanza di un ordine di servizio specifico che mi assegna come coordinatore delle traduzioni, io non posso dare disposizioni ad Agati. Agati avrebbe potuto avere disposizioni da Ricci, in quanto direttore del servizio centrale, ma non da me. E lo stesso dicasi per il GOM.
Thank you. ancora una precisazione con riferimento al problema della fornitura di panini, acqua e riscorrendo la mattina del lunedì. Lei ha detto: quando arrivo a Bolzaneto prendo conoscenza di questa problematica direttamente dal generale Ricci. Do questo suggerimento di rivolgersi direttamente al comandante, non ho ben capito, della caserma.
Sì, comunque a qualcuno della caserma. Non so poi se il generale Ricci si è rivolto al dottor Gaeta o all'aiutante maggiore. L'aiutante maggiore era, non ricordo il nome, però è la persona, come dire, più presente, più forse anche più disponibile.
In qualche maniera lo si ricava dalle sue domande, dalle sue risposte, ma perché questo problema non era nato nei giorni precedenti? Il problema cioè di mettere a disposizione di questi ragazzi che erano ristretti in quel di Bolzaneto pane e acqua.
Ma intanto il problema credo, perché se guardiamo gli orari dei verbali d'arresto e gli orari di consegna alle matricole, noi vediamo che nella maggior parte dei casi il problema doveva essere un problema della Polizia di Stato, perché se all'ora di pranzo o all'ora di cena io sono arrestato, è la Polizia di Stato che provvede ai pasti.
Ecco, però abbiamo un problema relativo ai detenuti. Se non ho capito male, i detenuti del venerdì partono durante la notte. Durante la notte è previsto che la polizia penitenziaria.
Diciamo che in linea teorica,
vorrei capire, ecco, appunto,
allora,
la distinzione.
Diciamo che il venerdì. Quindi il 20 di luglio avremmo dovuto fornire la cena soltanto a due detenuti, quindi quello che ci è stato consegnato alle 18.10 e quello che ci è stato consegnato alle 18.50, perché anche in istituto se ci portano un detenuto alle 22, alle 22.30, nessuno gli dà da mangiare, gli viene data la colazione al mattino. In questo caso neanche la colazione al mattino, perché sono partiti tutti durante la notte. Quindi la colazione l'hanno ricevuta all'istituto di destinazione.
Il giorno successivo?
Il giorno successivo è il 21. Ecco, il giorno successivo ci sono 2, 4, 6, 8, 10 persone circa che avrebbero avuto diritto alla cena dall'amministrazione penitenziaria, perché vengono immatricolati dalle 17.39 alle 21 circa, alle 19.55 circa. Le altre immatricolazioni sono dalle 22.45.
Sì, ma
poi
volevo capire, queste 10 persone riesce a ricostruire quando poi partono dai suoi
posti? Partono alle 0.45 le prime 10 persone, quindi partono a mezzanotte, all'una meno un quarto, durante la notte, per cui non hanno la cena, ma sicuramente hanno la colazione al mattino in istituto, però direttamente nell'istituto. E vabbè, ma gli diamo la colazione all'una di notte?
No, però per esempio a quelli partiti alle 9 del mattino, a quelli partiti alle 11, sì.
Ecco, se riuscissimo a capire, tanto per venire incontro proprio alle richieste del Pubblico Ministero, quelli che sono partiti alle 9, le risulta quando sono stati immatricolati?
Stiamo parlando di quelli
tra sabato e domenica, direi.
Fino alle 9 fa
Alla volta di Alessandria, un gruppo di detenuti. Poi ce n'è un altro che parte alle 11. Sì, quelli del sabato.
Quindi è il 22 mattina.
E poi anche quelli del 20 stanno avuto la cena, quelli delle 18.10 e 18.50, già che ci siamo.
Quelli non l'ho detto, cena. Quella risposta.
La cena più con la cena.
I 10 delle 18.50 sono partiti a mezzanotte, non hanno avuto la cena.
Sì, sì, ho parlato di queste 10 persone, perché sono... Sì.
Sì, sì, sì.
9 o 10, sì, sì.
Sono partiti a mezzanotte e sono andati in carcere.
Quindi sono quelli del 22 mattina?
Sì, c'è almeno, così dice il buon capitano, allora capitano Bruno Cimino, Bruno Pelliccia, io ho fatto una crasi, sì. Nella sua relazione ci ricorda una traduzione che parte il 22 luglio, quindi domenica mattina alle 9 alla volta della
ed
casa
una, ed una alle 13
sì, e una alle 11 mi pare
alle 11 non...
sì.
Vabbè, comunque una alle 9, poi una di donne che vanno in quel di Mercedes.
Per Pavia tutte donne.
No, no, ma poi lo dico a modo d'esempio, per dire, questi avrebbero avuto diritto alla colazione partendo
sì,
a quell'ora.
Sì, la colazione, sì, basta, è vero. Basta, poi. È vero, è vero.
Ricollegandoci alla domanda iniziale, cioè
avvocato, perché tutta questa serie di persone che parte durante la notte, tra cui anche questa traduzione delle 9, noi li matricoliamo tutti quanti dalle 22:30 in poi durante la notte. E poi partono durante la giornata man mano che si liberano le scorte. Quindi è vero che non c'è stata la colazione per quella parte. Non c'è stata neanche la cena della Polizia di Stato, se per questo credo.
Non c'è stata né cena né colazione, ma
facendo polemica su chi doveva dar da mangiare, insomma, non. Sto cercando solo di precisare guardando le carte.
Chi aveva potere di sollevare questo problema e eventualmente di risolverlo?
In istituto il comandante di reparto che solleva il problema e lo solleva col direttore. Chi risolve il problema è il direttore.
E nel nostro caso?
Nel nostro caso, l'ho detto anche prima, l'unico che avesse poteri amministrativi, che sono i poteri tipici del direttore dell'istituto, era Sabella.
Quindi poteri di spesa, poteri di acquisto?
Suppongo di sì, perché comunque sono state acquistate delle cose per i siti e la disposizione è sua. Sto parlando di stampanti, di computer, adesso non ricordo cosa, ma dei materiali sono stati acquistati. Materiale per l'infermeria è stato acquistato.
Veniamo alla parte finale, e cioè quella relativa alla sua posizione in questo processo in quanto il dottor Sabella ha detto che lei era l'alter ego, il suo alter ego. Se potesse anche su questo darci, ha già fornito degli elementi durante l'esame del PM, però se potesse in qualche maniera
posso dare tutta una serie di motivazioni per cui io non potevo essere l'alter ego di Sabella. Una è quello che io ho detto prima rispetto al ruolo e alle funzioni degli ufficiali del 18 corpo. La seconda è che se io fossi stato l'alter ego o anche il vice, perché alter ego credo che sia molto più di vice, alter ego è come dire, credo che dia poteri molto più ampi rispetto al vice, perché il vice comanda quando il capo non c'è, l'alter ego comanda anche quando il capo c'è. Non potevo comunque esserlo, perché nella gerarchia delle persone impegnate nel servizio io non ero il secondo, ma prima di me c'era Mattiello e c'era Ricci, quindi due generali ai quali io col grado di colonnello non avrei potuto comunque impartire disposizioni. L'ordine di servizio che Sabella non ha fatto sarebbe stato comunque illegittimo se lo avesse prodotto. Sarebbe stato, perché lui non mi può mettere sopra a due in posizione sovraordinata rispetto a due generali, e perché non poteva neanche in qualche modo modificare un ordine di servizio a firma di un'autorità più alta di Sabella, e che era quello iniziale, quello del coordinamento dei servizi eccetera eccetera, che era a firma del capo del dipartimento. E quindi c'è tutta una serie di motivi per cui io non potevo esserlo, e non potevo esserlo neanche di fatto, perché le persone non mi conoscevano come vice o alter ego del dottor Sabella, ma come, è scritto qui, ufficiale di collegamento territoriale, con compiti ovviamente di coordinare le attività a livello di organismi nostri e di direzione degli istituti, la centrale operativa, e di organismi esterni quali la questura, il comando dei carabinieri, gli ospedali eccetera.
Durante l'istruttoria,
poi se posso,
sì,
avvocato, essere essere alter ego sarebbe significato in questo caso anche potere di spesa, quindi il potere di provvedere personalmente ad acquistare i panini per i detenuti, ed era un potere che io non ho mai avuto. Avrei avuto potere di dirottare automezzi e uomini da un sito all'altro, e io non l'ho mai avuto. Se fossi stato l'alter ego di Sabella ancora, nei momenti della mia presenza a Bolzaneto non ci sarebbe stata alcuna necessità, e per il comandante di reparto, io lo definisco così, responsabile della sicurezza, Gugliotta, di telefonare direttamente a Sabella anche quando io sono presente sul mio sito, perché a quel punto rappresentare per esempio che la Polizia di Stato toglie una delle celle, io il venerdì ero presente, lui il venerdì pomeriggio, nessuno mi rappresenta il problema viene rappresentato a Sabella, perché non era un problema mio, perché Gugliotta non mi riconosceva come suo interlocutore per quella serie di problemi, e questo vale anche per i panini e vale anche per tutto il resto.
Forse provocatorio, ma lei si è fatta una domanda e si è data una risposta, è perché qua?
Domanda difficile. Credo di essere qui.
Non è che abbia molta rilevanza, è un po' provocatorio.
Posso anche rispondere se posso essere sincero fino in fondo.
Prego.
Magari dico una cosa che non dovrei dire. Io dicevo prima all'inizio che questa funzione, questo essere il vice e l'alter ego, non viene descritta dal dottor Sabella mai. davanti alla commissione parlamentare questa funzione mia non viene indicata. Ci sono tutti i nomi, anche in commissione parlamentare, manca il mio. Così come tutte le volte credo che Sabella sia stato sentito come persona informata sui fatti. L'unica volta che viene fuori che io sono il suo alter ego è quando viene sentito come indagato. Perché sono qui avvocato.
Non ho altre domande.
Ci sono domande. Prego, avvocato.
Solo una velocissima, mi sembra il generale nel frattempo abbia già accennato a questo discorso. I detenuti immatricolati, una volta immatricolati e prima di essere tradotti, sono sotto la responsabilità del comandante di reparto o del nucleo traduzione?
Quindi i detenuti immatricolati prima di essere tradotti?
Sì.
La regola è che il reparto consegna al nucleo delle traduzioni i detenuti che devono essere tradotti. Il momento del passaggio di responsabilità tra il reparto e il nucleo delle traduzioni è la consegna materiale dei detenuti. Quindi io ti do i detenuti, ti consegno l'ordine di traduzione, che è un atto a firma del comandante di reparto, credo, assieme ad altri documenti che sono di competenza del direttore dell'istituto. Da quel momento la responsabilità della custodia dei detenuti è di competenza del personale addetto alla scorta.
Grazie, non altre domande.
Ci sono altre domande? Il pubblico ministero può concludere l'esame?
Sì, volevo solo chiedere, siccome ne aveva fatto cenno durante l'esame questo articolo di quotidiano, di giornale, volevo chiedere se ci può dire a quale articolo si riferisce quando parlavamo della vicenda Olla Agati, della questione del...
Sì, mi riferisco al muro di gommo, qualcosa del genere. L'articolo apparso su Panorama.
Presidente, chiedo l'autorizzazione a mostrare al generale Doria questo articolo e fare chiedergli se è quello a cui si riferisce, e poi ne chiedevo l'acquisizione, che è una produzione.
Sì, è questo.
Sull'ordine, basta.
Quindi direi solo Agati, che c'è presente, che lei non poteva dare l'ordine quando le discende a fare la scorta.
Guardi, questo è Agati che è a San Martino.
Sì, l'articolo è quello generale a cui si riferiva, c'è cioè una crepa nel mondo. Chiedo di poterlo produrre, visto che ne ha fatto anche cenno il generale.
In questa istanza del pubblico ministero ci sono posizioni del tribunale, nulla opponendo le altre parti.
E ancora un'ultima domanda soltanto, volevo chiedere.
Chiedo scusa. Dispone l'acquisizione al fascicolo processuale della fotocopia dell'articolo apparso su Panorama il 30 agosto 2001 con titolo C'è una crepa nel muro di gomma.
Chiedo scusa per prima, non volevo, l'avevo già detto, mi aveva chiesto che non c'era un'opposizione, avevo dato già per detto il provvedimento. Le voglio solo chiedere rispetto alla questione Agati, se quando lei appunto disse ad Agati di andare a fare la traduzione all'ospedale San Martino, se Agati le fece presente che lei non poteva dargli degli ordini, che non era un suo superiore, se ebbe a farle notare questa cosa qui, che quindi diciamo non lo considerava un ordine.
No, perché non aveva niente da fare in quel momento. Quindi andare a fare...
Quindi lo fece a titolo di cortesia nei suoi confronti?
Più o meno sì.
Cioè andò a lei...
Allo stesso modo di come a titolo di cortesia nei confronti della questura era stato organizzato tutto il servizio. Perché anche quello non era un servizio che spettava alla polizia penitenziaria. Era un servizio che avrebbe dovuto... fare la polizia di Stato.
Sì, ma a prescindere dal problema generale della traduzione, le dico nella specie, quindi Agati le fece una cortesia, cioè diciamo la accontentò a titolo di cortesia.
Diciamo
lei glielo chiese per cortesia, le disse: ispettore, per cortesia mi può andare un attimo a San Martino a portare a prendere questi, sì, portare questi detenuti? Se non ha, e lui disse: sì, colonnello, sicuramente le faccio questo piacere. Fu in questi termini la cosa.
c'è andato, quindi non, non,
cioè le ha obbedito, c'è andato,
non mi ha detto, non mi ha detto queste parole,
sì. Non ha contestato, comunque non le ha fatto presente che lei non avrebbe potuto dargli quell'ordine, gliel'ha fatto presente, gli ha detto: colonnello, guardi, non potrebbe darmi questo ordine, però io ci vado lo stesso perché insomma le faccio questa cortesia.
Ma potrebbe anche avermi detto: ci vado, tanto qui mi sto scocciando, non sto facendo niente.
Ma le disse così? Non ci dovrei andare perché lei non mi può dare l'ordine, però siccome qui mi sto scocciando perché non sto facendo niente, vado a farmi un giro a San Martino a prendere questi detenuti. È così?
Anche.
Ecco, benissimo, grazie.
Ecco, prima di rinviare il dibattimento, inviterei i pubblici ministeri a formalizzare l'istanza di di pausa.
Sì,
per,
sì, certo.
Il calendario è stato preparato.
Allora, l'ufficio del pubblico, sì, sì, sì.
Questa richiesta che era stata,
per carità, l'ufficio del pubblico ministero chiede che il tribunale voglia concedere un termine congruo tra la chiusura la fine dell'istruttoria dibattimentale e la requisitoria, onde ovviamente poter preparare la requisitoria, esaminare la notevolissima mole degli atti di istruttoria dibattimentale che sono stati acquisiti e quindi poter preparare la requisitoria. E l'ufficio del pubblico ministero chiederebbe in questo senso un termine, possibilmente fino a metà gennaio, grosso modo, ecco.
Su questa istanza del pubblico ministero?
Difesa si associa, ma chiede anche alla difesa un tempo congruo dal termine della discussione del pubblico ministero. Conosciamo gli atti, però è innegabile che la discussione della difesa e delle difese si collegano anche alle discussioni pubblici ministeriali e non semplicemente alla conoscenza degli atti. E quindi dalla scadenza dell'intervento del pubblico ministero ritengo, io parlo a nome mio, ci siamo per i colleghi in questo momento, però ritengo che necessiti di un tempo congruo, a nome mio, ripeto, difendendo due degli imputati cosiddetti apicali, posizione particolarmente complessa, intervento particolarmente complesso, posso anche preannunciare in via formale che penso che il mio intervento durerà circa due udienze, proprio per questi motivi, per rimettere tutto insieme, al di là del processo, di quello che abbiamo studiato, dovrò anche affiancare a quello che diranno i pubblici ministeri del loro intervento. Mi associo alla richiesta ai pubblici ministeri e ritengo che analoga considerazione debbano avere le difese, quindi un congruo tempo anche per le difese tra il termine delle discussioni e l'inizio del nostro intervento.
Allora, tribunale si riserva di provvedere su...
Presidente, avvocato Celasco, mi associo ovviamente alla richiesta del collega.
Sulle istanze formulate all'udienza del 30 ottobre 2007, ore 9.30, a cui rinvia il dibattimento per l'esame dell'imputata Amadei. Chiediamo il dato, però sono spenti.